Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza numero 156 sulla Santa Obbedienza tenuta ai professi solenni. Domenica 27 marzo 1938. Ecco, la santa obbedienza, ecco, la vita nell'obbedienza. Ecco, allora, vediamo che cos'è l'obbedienza. Che cos'è l'obbedienza per San Massimiliano Maria Kolbe? Ecco, l'obbedienza è la virtù prima. Dei religiosi, cioè tutti gli uomini devono obbedire ovviamente, però i religiosi fanno proprio il voto, ecco, quindi devono consacrarsi all'obbedienza, devono vivere in maniera obbediente al loro superiore. Ecco. Allora, ecco, solo il Papa non deve obbedire a nessuno, eh? Perché il Papa è il superiore di tutti, la Chiesa è strettamente gerarchica, cioè anche lui deve obbedire a Dio, anzi la sua è la maggiore responsabilità di tutti, perché deve provvedere a tutto, a tutte le funzioni, tutti i ministeri, tutti i dicasteri della Chiesa. E quindi certo è una grandissima responsabilità, è il vicario di Cristo in terra, il trono più alto, diceva una santa mistica tedesca. Il trono più alto di tutti i troni della terra, perché Dio ha lasciato al Papa la funzione vicaria. È il vicario di Dio, cioè il vicario di Cristo. Quindi i superiori rappresentano Dio sulla terra perché sono inviati dal Papa. Il Papa può essere anche una persona non degna, certo, ce ne sono stati nella storia, ci sono tanti nomi, Alessandro VI, Giulio II, non so, Bonifacio VIII, Niccolò IV, San Dante li mette addirittura all'inferno. E Formoso, che è dichiarato addirittura apostata, no? Dal suo successore, Formoso, Liberio, che fece condannare Atanasio all'esilio. Insomma, fu presa le parti delle sorti degli ariani, quindi un papa che insomma, forse non era esplicitamente eretico, però appoggiò gli eretici nella loro lotta contro Sant'Atanasio, che invece era il difensore della fede cattolica. E poi Giovanni XXII, Onorio I, eccole pure sono stati trovati mancanti in alcuni punti della dottrina cattolica. Non parlare di papi moderni, vabbè. Chiudiamo insomma la parentesi perché poi il discorso si farebbe un po' più complicato, un po' più complesso, ecco, con tanti scritti, almeno i papi di prima scrivevano di me, erano anche insomma titolari di papati più brevi, ecco, nel tempo non c'erano tante medicine per curarsi, ecco, allora, forse il giudizio storico era anche più limitato su di loro, eh? Invece, ecco, i papati più lunghi, insomma, no? Portati molto più a lungo sia per termine temporale sia per numero di scritti, allora, certamente c'è più da studiare e più da vagliare nei loro scritti, nelle loro azioni. Anche perché oggi siamo nel tempo della comunicazione, una volta la comunicazione era molto più difficoltosa, no? Non si sapevano le notizie, no? E le distanze erano enormi, tra Roma e Costantinopoli c'erano 2 mesi di viaggio, quindi le notizie si sapevano dopo 2 mesi, non era tanto semplice. Oggi con internet si sa subito quello che dice, che pensa, che fa una persona in pochi secondi, microsecondi addirittura. Più facile, no? Avere dei giudizi. Comunque, va bene. I superiori rappresentano Dio sulla terra. Questa è la vita religiosa. I superiori rappresentano Dio. Perciò la loro volontà è volontà di Dio. Tanto certa quanto è certa la verità che 2 più 2 fa 4. superiori rappresentano Dio, rappresentano anche la Madonna, perché la Madonna è mediatrice di grazie presso Dio, è sempre con Dio, non si stacca mai da Dio, quindi il superiore che decide qualcosa è la Madonna, è da quella parte lì, non è da un'altra parte, questa è la fede cattolica, e a meno che non palesemente non dica qualcosa che è contrario alla legge divina, cioè insomma che un papa o un superiore che dice beh, digli di praticare l'aborto, digli di praticare l'infanticidio, ecco, a quella persona che chiede, digli di fare il divorzio, digli di fare insomma ecco, la comunione anche fuori della grazia di Dio, e fare la comunione anche se divorziato, risposato, se convivente o se insomma non si vuole sposare, pur essendo insomma, accompagnato a una persona, insomma, ovviamente queste cose sono peccati e quindi non si può obbedire, no? Anche se lo dice il superiore. Ricordo un episodio della vita di San Crispino da Viterbo, un grande santo cappuccino, molto obbediente, stimava l'obbedienza dei superiori, solo che quando il superiore gli chiese contro la regola di questuare il denaro, cioè di andare a cercare il denaro per il bene della comunità, lui si rifiutò. Ecco, San Francesco solo in due casi, no? Ammette l'uso del denaro, cioè la vestizione dei frati per vestire i frati e per curare i frati ammalati. Ecco, gli unici due casi in cui, almeno nella regola di San Francesco antica, e poi ovviamente adesso con la vita moderna che tutto si deve pagare col denaro, ovviamente le bollette si pagano col denaro, non c'è più il frate che va nella foresta e prende la legna, ecco, da solo, quella che ne serve per riscaldare il convento, bisogna pagare la bolletta dell'energia e del gas, quindi insomma i tempi sono un po' cambiati, non è che dobbiamo avere grandi capitali, però insomma un religioso deve pure saper gestire un po' di denaro per pagare queste cose, quindi altrimenti non può vivere insomma nel mondo di oggi, non gli si permette questo, ecco. E vabbè, comunque deve essere sempre una cosa molto moderata. E quindi a quel tempo però San Crispino vive nel 1700, a cavallo tra il 600 e il 700, e quindi insomma ancora si poteva vivere senza fare uso del denaro. E lui si rifiuta, perché in coscienza, secondo la regola di San Francesco, la regola allora dei cappuccini, le costituzioni dei cappuccini, non si poteva prendere denaro dagli altri. E quindi fu punito severamente. Il superiore gli impedì di dormire fuori casa per fare la sua questua, come faceva di solito, anche se era anziano, avanti negli anni, dovette soffrire molto per questa penitenza, però si sottomise a questa penitenza, perché accettò la penitenza piuttosto che fare un'obbedienza cattiva, no? Questo è veramente un santo, Perché il superiore può anche sbagliarsi, certo. In questo però non bisogna separarsi, cioè quando un superiore ci comanda qualcosa di cattivo, che cosa fa il suddito un po' debole? Rinuncio ai voti. Non è questa la soluzione, no? La soluzione è non obbedire, però non separarsi dal superiore. Questo lo dice San Francesco nella terza ammonizione, perché la tua vita religiosa è consacrata a Dio, vale più del superiore, no? Il superiore cambierà, insomma, dopo uno, due, tre anni, non so, ecco. Adesso diciamo l'obbedienza è molto limitata, insomma, e quindi il superiore deve stare pure attento, insomma, perché se si comporta male poi avrà anche lui delle sanzioni, insomma, non verrà più rieletto, non verrà più nominato superiore, insomma, poi verrà guardato un po' con timore, insomma, anche dagli stessi suoi superiori, ecco, e quindi non gli saranno dati più incarichi. Quindi c'è più controllo oggi, no? Nella vita religiosa. Il superiore non è eterno, ma anche San Francesco volle questo, volle che nessuno sia proprio della carica di superiore, cioè uno non deve essere superiore a vita, perché ovviamente insomma deve fare un servizio, non deve fare un potere del suo ministero, ecco, chiaro, no? E quindi San Francesco era molto molto attento alla variazione delle cariche, che lui stesso insomma non voleva una carica, non è stato un anno solo superiore generale dell'ordine, sì, prima della fase istituzionale praticamente era lui il padre spirituale fino al 1223, quando ci fu la regola bollata proprio che confermò anche negli statuti l'appartenenza alla Chiesa dell'ordine francescano. Prima era sempre lui il superiore, si può dire, quando ancora non c'era l'approvazione ecclesiastica. Quando però ci fu l'approvazione, e lui rimase in carica un anno solo, poi lasciò l'incarico a Pietro Cattani. Voleva dedicarsi ad altre cose, non al servizio amministrativo, no? Non al servizio, ecco, del superiorato. La sua era un'autorità morale, ecco, spirituale, ma non un'autorità giuridica. Quindi veramente valutò l'obbedienza, anche lui, appunto, nella regola e nel testamento scrisse: se voglio sempre recitare l'ufficio e obbedire al mio superiore come un cadavere, no? Come se fossi un cadavere, e se non riesco a celebrare io l'ufficio divino da solo, voglio un chierico che me lo reciti. Ecco, solo i chierici a quell'epoca recitavano l'ufficio, oggi anche tutti i fratelli laici, perché sono tutti alfabetizzati ormai, no? Vedete come cambiano le cose. Il fratello non istruito, non letterato, faceva il religioso non sacerdote, no? Quelli che avevano studiato facevano i sacerdoti. E era una distinzione normale, anche perché la maggior parte delle persone non sapeva leggere. Era normale che una persona fosse analfabeta, che non sapesse né leggere né scrivere, no? Fino al 1700-1800 era così, l'alfabetizzazione non era diffusa. Ecco, se pensiamo che nel Regno d'Italia, quando si costituì il Regno d'Italia, 1861, le persone alfabetizzate erano il 4% della popolazione italiana. Quindi il 4% è proprio un numero esiguo. Pensiamo al tempo di San Francesco, sarà stato l'1%, neanche. Ecco, dei frati, quindi i sacerdoti erano pochissimi, no? La maggior parte dei religiosi consacrati non sapevano scrivere, ma nessuno si meravigliava di questo, no? Perché era la vita di allora, ecco, non era richiesto, diciamo, diciamo, l'alfabetizzazione, no? L'inculturazione. A parte che oggi ci sono tanti che sono alfabetizzati, sì, però sono un po' come atrofizzati, diciamo, non è che usano della loro alfabetizzazione per evolvere se stessi, anzi leggono molto poco, scrivono molto poco, insomma, è come se fossero non alfabetizzati. Ecco, la regola ci voleva che fosse scritta, ecco, che nella regola il primo voto è quello dell'obbedienza, i superiori rappresentano Dio, e perfino se uno avesse una rivelazione non potrebbe essere così sicuro che ciò che Dio gli chiede sia volontà di Dio. Oggi vanno molto di moda, le rivelazioni private, tanti ce l'hanno, e tanti, insomma, si mettono contro la Chiesa perché dicono: beh, Dio mi ha detto questo, quindi io non obbedisco al parroco, non obbedisco alla Chiesa, non obbedisco all'autorità costituita ecclesiastica, non obbedisco alla mia rivelazione. E qui si crea una disarmonia enorme, no? Perché il Signore non è che ha dato il potere a chi ha le rivelazioni, il potere ai ministri, quindi sono quelli che devono discernere, no? Ecco, se uno è proprio portato dal Signore, vabbè, porterà avanti il suo disegno, però sempre in obbedienza alla Chiesa. Se si mette contro la Chiesa, alla fine diventa eretico, perché non riconosce più l'autorità costituita dalla Chiesa. Infatti, nelle apparizioni può parlarci anche il diavolo, come a volte è capitato, lo dice San Massimiliano, Non è uno che non è un carismatico, lui è un grande carismatico, ha avuto anche lui delle rivelazioni dalla Madonna, e la decisione di costituire la milizia dell'Immacolata, di fare il giornale, no? Il Cavaliere dell'Immacolata e le altre istituzioni che in fondo vengono da rivelazioni, da ispirazioni sue personali, però sono sempre sottomesse alla volontà dell'ordine, alla volontà della Chiesa, non le fa da solo. Se no veramente perde il suo valore, non lavora per la Chiesa, lavora per se stesso. E purtroppo ci sono anche tanti santi sacerdoti che sono caduti in questo tranello, no? Ci mettiamo in proprio, facciamo da soli. Ma questo è molto pericoloso, perché puoi avere sante ispirazioni, però se non ti sottometti alla Chiesa, per chi lavori? Qual è la Chiesa vera? La tua? Se è la tua, avrai un potere particolare dal Signore per fondare una Chiesa, ma non credo che il Signore faccia così. La Chiesa deve essere sempre una, può essere rovinata, può essere in crisi, può essere macchiata, ecco, Però la Chiesa è una e non ce ne possono essere altre. E io devo aiutare la Chiesa a essere se stessa, non fondarne un'altra, no? E posso ritirarmi sulla montagna a pregare, posso in un periodo di grande crisi, come fece Sant'Antonio Abate, stare nel deserto, però aiutare la Chiesa, non separarmi mai da essa, come il Signore, come San Francesco ci insegna. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 156 di San Massimiliano Maria Kolbe, tratta dal testo Le conferenze di San Massimiliano Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, traduzione italiana dall'originale polacco. Ecco, si parla qui dell'obbedienza, l'obbedienza religiosa è una cosa sacra al di sopra delle apparizioni, delle rivelazioni private, degli stessi sentimenti, ispirazioni private che possono essere buone, che nascono dalla preghiera, dalla meditazione, dallo studio della parola di Dio, ecco delle costituzioni dell'ordine, della tradizione dei padri e degli scrittori, ecco dell'istituto stesso. Però tutto è in mano al superiore, questa è la volontà di Dio, questo è ciò che il Signore ci chiede di accettare, no? Come virtù. Come atto di obbedienza, di similitudine a Cristo, Cristo crocifisso, che obbedisce al Padre anche sulla croce, anche della morte, pur di compiere, ecco, la volontà del Signore. Nelle apparizioni può parlarci il diavolo, come a volte è capitato. Ad esempio, al tempio del Serafico Padre San Francesco, il diavolo appare fra Rufino, sotto le sembianze di Gesù crocifisso. Ma quando i santi avevano vere apparizioni divine, ricevevano sempre l'ordine di andare dai superiori per l'approvazione dell'ispirazione ricevuta. Quindi veramente il diavolo non dice di andare dal superiore, non lo dice, dice no, fai da solo, fai quello che devi fare da solo, fai quello che devi fare per conto tuo, perché questo voglio io, questo sicuramente è il diavolo, no? Perché diavolo non vuole i superiori, no? Non vuole la Chiesa, non vuole l'Eucaristia, non vuole la preghiera, la meditazione, vuole solo che tu fai quello che tu gli dice ed è un tiranno, è un demone. Sembra buono, no? Fa sembrare bene il bene. In realtà quel bene che presenta è un male, è un grande male. Non possiamo fare niente di più perfetto al di sopra del compimento della volontà di Dio, quando il superiore, ovviamente, magari non è all'altezza, è stato messo lì da altri che magari non sono all'altezza. Ecco, sì, possiamo verificare questo, non ha studiato, insomma, non è così colto, insomma, no? Non è così versato nelle scritture, nella spiritualità, nella mistica, non ha grande esperienza, però è superiore, dobbiamo sottometterci, è la volontà di Dio, no? Se ci mettiamo al di sopra di lui, certamente pecchiamo di orgoglio, di superbia. Possiamo consigliarlo, possiamo, ecco, aiutarlo, decidere bene, però poi la decisione spetta solo a lui. Se questa decisione non è peccato, non è contro la grazia, non è contro la regola, non è contro la volontà di Dio, non è contro le sacre scritture, l'insegnamento comune della Chiesa, il Magistero, dobbiamo farla, no? Quando i santi avevano vere apparizioni divine, ricevevano sempre l'ordine di andare dai superiori. E i santi poi non ci credevano alle apparizioni, i primi erano loro, non è che si gloriavano di quelle apparizioni, si beavano di queste cose. Anzi, ne avevano grande timore. Sappiamo che Santa Bernadette si portò l'acqua benedetta, perché il confessore gli aveva detto, guarda, può essere il demonio. E quando spruzzò la Madonna sorrise, se era il demonio ovviamente scappò. Si sarebbe ribellato oppure si sarebbe manifestato nelle sue vere sembianze, perché Santa Bernadette si sentiva attratta da quella figura, era una figura dolce, una figura amabile, una figura buona, ecco. Ma del resto si vede quando uno è ispirato dal demonio e poi è nervoso, è diciamo accentratore, vengono messe in evidenza non le sue virtù, ma i suoi vizi, perché il demonio è questo, alimentare non la virtù, non la pazienza, non l'umiltà, non l'obbedienza, ma la disobbedienza, l'indipendenza, l'autoritarismo, la dittatura, tutte cose che sono sue, proprio il vizio, no? E questo vuole. Ci sono sempre stati santi riformatori, sembravano santi, perché avevano tanti seguaci, no? Pensiamo a Fra Dolcino. Fra Dolcino era un frate francescano, poi è uscito, pensava di fare lui una grande riforma, però poi si è messo contro la Chiesa, contro l'Eucaristia, e ha fondato i Fraticelli, così detto, no? E lui aveva le sante ispirazioni, tutti dovevano andare incontro alle sue ispirazioni, prese pure moglie, mi sembra una cosa del genere, no? Voleva fare una comunità allargata, pure alle donne. Ma queste non sono cose di Dio, no? E infatti, insomma, poi finì male, ecco. Finì male, insomma, i suoi diventarono violenti, diventarono ribelli, ecco, e furono sedati proprio con la forza, con la violenza. E così tanti altri riformatori, pensiamo a Lutero. Lutero, col suo criticare tutto, la Chiesa, il Papa, i sacramenti, la gerarchia, tutto quanto, pure la Bibbia, alla fine la Bibbia l'ha creata lui, perché insomma certi libri che non gli piacevano della Bibbia l'ha scartati, come la lettera di Giacomo. O la lettera di Giuda, ma gli piacevano questi testi del Nuovo Testamento, e allora l'ha tolti, dice no, questi non sono ispirati, non mi piacciono, perché parlavano della fede senza le opere, no? Lui la pura fede, mi fa la pura fede, le opere non contano niente, sono tutti peccati mortali, invece Giacomo, ma anche Paolo, no? Che parla pure lui delle opere, no? Ecco, quindi in alcuni passi, il merito, allora... E queste lettere lui le ha scartate, non gli piacevano. Brani, stralci, interi stralci delle lettere, le cattoliche le ha tolte dal patrimonio della rivelazione. Quindi ha fatto una rivelazione per conto suo, con delle interpretazioni per conto suo. Lo stesso fanno i testimoni di Geova, che non solo decurtano la Bibbia, ma la trasformano proprio, la riscrivono loro, non secondo quello che è il testo originale, ma secondo la loro interpretazione. Questi sono grandi abusi, no? Che si fanno nei confronti della Sacra Scrittura, della Bibbia, perché la Chiesa poi è chiamata pure lei a interpretarla, no? La Bibbia in maniera corretta, non basandoci quindi sulle interpretazioni personali. Non possiamo fare niente di più perfetto al di sopra del compimento della volontà di Dio. Gesù in persona, stando al nostro posto, non farebbe nulla di più perfetto di quello che facciamo noi, seguendo le regole o gli ordini dei superiori. Altra cosa è che Gesù lo farebbe in modo infinitamente più perfetto. Gesù lo farebbe in modo infinitamente più perfetto, certamente. Il superiore cerca di avvicinarsi a Gesù, di solito la scelta che ha è una persona prudente, moderata, insomma, una persona che sappia discernere, non prende decisioni avventate, si è equilibrato nel giudizio, certo, se è un estremista, un radicale, allora è pericoloso, è chiaro. Perfino nei casi in cui il superiore commettesse un errore nell'emanare un ordine, o comandasse a proprio capriccio, addirittura con cattiveria, dei difetti dei superiori, ci possono essere, anche allora la sua sarebbe effettivamente volontà di Dio, perché la cosa comandata non fosse peccato. Certo, certo. E c'è il superiore che dice, beh, vai con le donne, vai senza abito, ecco, vai, fai un apostolato libero. Vabbè. Questo certo non è volontà di Dio. Il sottrarsi all'obbedienza, come pure l'insistere che i superiori approvino i nostri progetti personali, è sempre incompatibile con lo spirito di questa virtù, tanto importante nella vita religiosa. Sottrarsi all'obbedienza, non dire le cose, no? Ecco. Oppure dirle al contrario, ecco. Oppure insistere, insistere, insistere in maniera smodata perché un proprio progetto venga approvata, insomma, Massimiliano, certo, ha dovuto aspettare molto prima che il superiore generale gli desse la licenza di compiere una specie di riforma nel suo ordine, nel suo istituto, perché doveva vivere, così, un po' al di fuori delle regole normali, no? In epoca Lanoff si viveva una spiritualità mariana molto intensa, cosa che negli altri conventi non si faceva, si viveva il quarto voto mariano. Si viveva una povertà estrema, tutto per consolidare l'apostolato mariano, ecco, per comprare rotative e le macchine anche le più costose, per stampare il Cavaliere dell'Immacolata, per produrre le medaglie miracolose. Tutto in funzione di questo, ecco, di questo apostolato mariano, perché credeva fermamente che l'Immacolata che avrebbe trasformato la Chiesa, avrebbe rinnovato la Chiesa, avrebbe conquistato le anime a Cristo e quindi lui tutto si è dedicato all'Immacolata, cosa che non era, ecco, esplicita nella spiritualità dell'ordine. Lui si sforza di vedere questo, no? Anche nella vita di San Francesco, la marianità nella vita dei santi francescani. In effetti, ci sono santi francescani molto mariani, come San Bernardino da Siena, San Lorenzo da Brindisi, no? E nei tempi moderni, San Pio da Pietrelcina, San Leopoldo Mandi, c'erano proprio devotissimi della Madonna, innamorati, no? Ecco, della Madonna, credevano fermamente che fosse la mediatrice, vivevano eccezionalmente il voto di castità, è proprio imitazione della verginità di Maria, verginità assoluta, no? Totale. Ecco, di Maria Santissima, perpetua, prima, durante, dopo il parto e per tutta la vita. Volevano che i frati vivessero così, i loro confratelli, che non ci fossero sbavature su questo voto così importante, proprio imitazione della Madonna e dei santi padri della Chiesa, pensiamo a Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, che fanno tanti discorsi sulla verginità, verginità e matrimonio, sul voto di castità. Ecco. Perché lo considerano importante, no? Ai fini della vita religiosa. Poi i grandi maestri come Sant'Alfonso, San Francesco di Sales, no? Che sono educatori di religiosi, educatori di istituti interi religiosi, di vita religiosa, di vita consacrata. Vogliono che sia preservato in questo modo il voto di castità. Ecco, perché? Ecco, è unito strettamente al voto di obbedienza. Perfino nei casi in cui il superiore commettesse quindi un errore nel mandare in ordine, ma non fosse contro la volontà di Dio, la cosa comandata non è peccato. Il sottrarsi all'obbedienza e l'insistenza sul proprio progetto è in contrasto con questa virtù tanto importante nella vita religiosa. Cercando ostinatamente di imporre il nostro parere, vorremmo in un certo senso costringere i superiori, a permetterci di compiere la nostra volontà. Invece ci dobbiamo rinunciare alla volontà nostra per compiere la volontà di Dio. E la volontà di Dio è la volontà dei superiori. La volontà di Dio è la volontà dei superiori. Se talvolta qualcuno insiste tanto da riuscire effettivamente ad ottenere qualcosa, allora compie piuttosto la propria volontà con il permesso dei superiori, che non la volontà di Dio manifesta e manifestata dalla santa obbedienza. È vero che ci sono periodi di crisi in cui neanche i superiori sanno che cosa fare, pensiamo al tempo di oggi, no? Spesso si danno propositi e letture piuttosto strane, per esempio la benedizione delle coppie gay, questa è stata un po' una mancanza grave, oppure la comunione divorziati e risposati come si chiamano? Adesso non mi ricordo il documento, l'encirclica papale, in cui si permette una nota, però. Amoris Laetitia, ecco, questo documento sul matrimonio, in cui in una nota proprio oscura, remota, ecco, del documento si dice che si può in un caso dare la comunione anche ai divorziati risposati per il bene dell'unione, però una norma piuttosto oscura, se vuole, questo caso così particolare, no? Ecco, per il bene dei figli, vabbè, per conservare l'unione coniugale, anche se non sono sposati, per loro, per il bene dei figli, beh, insomma, sembra quasi una forzatura, insomma, no? Ecco, perché sì, i figli ci sono, figli naturali, ecco, però il problema andrebbe risolto alla radice, vivere, insomma, degnamente il matrimonio, secondo i canoni di Santa Romana Chiesa. Se il primo matrimonio è valido, il secondo non si può considerare un matrimonio, quindi non si è in grazia. Se si consuma il matrimonio, poi se si vive uno stato di castità, allora, vabbè, certo, per necessità bisogna vivere insieme, però per il bene dei figli, però. Ecco, dato l'astinenza, ecco, dal vivere coniugale, allora si può anche fare la comunione. Ecco, bisognerebbe specificare così, perché detto in una maniera generica, così, per conservare il bene dell'unità coniugale, non è sufficiente. L'unità coniugale non c'è perché il matrimonio è nullo, no? È invalido, non c'è mai stato, no? E quindi quale unità bisogna conservare? Bisogna conservare la purezza della propria anima, e si può fare la comunione se si è in purità di cuore, di corpo, anche se si deve convivere per forza, per necessità, con un'altra persona. Ecco, questo sarebbe il discorso un po' da fare. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte del nostro programma. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio. Riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stavamo leggendo la conferenza 156 di San Massimiliano Kolbe sulla vera obbedienza, obbedienza che rinuncia a tutto pur di fare la volontà del superiore, anche se questa sembra non tanto perfetta. Certo, se è proprio contraria a Cristo, contraria a Dio, contraria ai valori supremi, no? Del cristianesimo, e allora certo non dobbiamo seguirla, però se è una cosa buona, se è una cosa che, ecco, può portare frutto, ecco, nell'amore, nel dono di noi stessi, allora, ecco, si può fare anche, no? Rinunciare a se stessi per amor di Dio, per amore, ecco, del Signore, dell'Immacolata. Ecco, San Massimiliano metteva proprio l'Immacolata al principio della propria consacrazione. Questa era una cosa molto specifica, molto particolare, che però, i superiori hanno approvato, e quindi egli ha potuto, ecco, e ha potuto farlo. Ecco, se non c'era l'obbedienza dei superiori, ovviamente non si sarebbe mai permesso di fare una cosa del genere, una novità del genere, di promuoverla, no? All'interno dell'ordine. E quindi egli si è rimesso completamente all'obbedienza. L'autentica e completa serenità dello spirito può averla solo colui al quale la coscienza attesta che compie fedelmente la volontà di Dio con prontezza e senza mai sottrarsene. Ecco, quello che compie fedelmente la volontà di Dio con prontezza e senza mai sottrarsene, senza mai sottrarsene. Allora, ecco, la volontà di Dio è questa, che si compia quello che è giusto davanti a Dio, che si compia quello che è vero, che si compia quello che è buono davanti a Dio. Ecco. E questo è il dettato per ogni religioso. Ecco, questo è i religiosi professi il 30 marzo 1938 di Nepokalanov. Ancora la conferenza successiva, molto breve, dell'inizio del 1938, ai frati del piccolo giornale, anzi della spedizione del piccolo giornale, ecco, disse due parole molto intense: la primavera dell'anima. Carissimi figli, adesso ci sono le belle giornate primaverili, ecco, a marzo si sa, comincia a risvegliarsi il primo tepore primaverile, comincia a rivivere la natura, a rivivere la vita, a rivivere ciò che è buono e giusto davanti a Dio. Ci sono le belle giornate primaverili, il sole con i suoi raggi caldi chiama tutto alla vita, l'erba cresce, i fiori si colorano, in una parola tutto incanta l'uomo. Anche nella nostra anima, cari figli, deve iniziare la primavera, deve iniziare la primavera. Il sole che è vivo vi deve mandare il suo calore attraverso i raggi che sono Maria. Ecco. Il sole è il simbolo di Dio, di lui porta significazione, così dice San Francesco, no? È un'anima francescana come San Massimiliano, vede, ecco, questa grandezza di Dio in tutte le cose. Il sole che è Dio deve mandare il suo calore attraverso i raggi che sono Maria. Il calore che emana il sole attraverso i raggi deve riscaldarla affinché in essa cresca il bene. E i fiori delle virtù vi possono sbocciare. Ecco, i raggi sono portati, ecco, sono lo strumento di mediazione che il sole usa per arrivare a noi. Ecco, non è immediato, ci vuole questa mediazione. Ecco, sì, tutto è Maria, tutto ciò che è mediazione. Nella Chiesa è Maria, anche i sacramenti sono opera di Maria, no? I sacramenti sono opera di Dio, però ecco, sono, diciamo, la continuazione dell'incarnazione. Sappiamo che l'incarnazione è avvenuta per opera della Madonna, quindi non al di fuori della Madonna. Diceva San Pietro Crisologo, un grande padre della Chiesa, no? Vescovo di Ravenna, lui diceva che proprio l'acqua del battesimo è immagine di Maria, come il liquido amniotico, no? Che ha racchiuso Gesù. E dalla cui acque ecco, è uscita la nuova creatura, la nuova creazione che è quella di Gesù Cristo. E quindi c'è un contenuto mariano, diciamo, in tutte le attività, ecco, umane, no? Ecco, e soprattutto sacre. La Madonna agisce in tutto, la Madonna è presente in tutto, la Madonna fa tutto. Ecco, la Madonna fa tutto quello che deve fare perché compie l'opera del Signore, compie l'opera del Signore sulla terra, compie l'opera di Dio sulla terra, compie ciò che è giusto e santo davanti a Dio sulla terra. Ecco, allora, anche noi dobbiamo fruire di questa grazia, di questa benedizione, di questa benevolenza di Maria. Ecco, fare sì che Maria sia la nostra luce e la nostra pace sempre, accordarsi con lei, pregarla, pregarla molto, vivere di intensità d'amore, vivere d'amore, ecco, con lei, no? In modo tale appunto che quello che si realizza, ecco, da Dio per mezzo di Maria, sì, veramente. La evoluzione, il progresso della nostra anima, lo stare sempre davanti a Dio, insieme a Lei. Sarebbe un male se in noi la vita di grazia morisse, se non sentissimo affatto la bellezza della natura, l'incanto attira l'amore del Creatore e di sua madre. Nella creazione, che tanto Massimiliano amava, no? Era un francescano, amava la natura, amava i fiori, amava la bellezza della natura, che in epoca l'anno, ecco, era una cittadina ordinata, ecco, dove i frati lavoravano, anche la terra, no? Producevano anche i frutti della terra, ecco, abbellivano l'altare, ecco, cantavano le lodi del Signore e erano ammirati delle parole del Signore, ma anche, ecco, delle opere del Signore. La creazione è piena di opere del Signore, di opere di Dio, di opere meravigliose che parlano di Dio. Ecco, se noi non vediamo questo, vuol dire che la vita di grazia è morta, noi non vediamo Dio nelle cose belle che Lui fa, non sentiamo la bellezza. Ecco, sentire, ecco, forse nel significato proprio latino, no? Nel senso di sapere, ecco, di gustare la sapienza di Dio dentro la natura, quindi guardare dentro quelle cose e trovarvi Dio, no? Che incanta l'uomo, vedete, il bambino si meraviglia di tutte le cose, perché vede un mondo meraviglioso intorno a sé, molto semplice, non sa fare tutti i ragionamenti, non ha tutto il bagaglio della scienza, della speculazione, no? Non ce l'ha tutte queste cose. E quindi, ecco, non riesce, diciamo così, ecco, a evolvere questa realtà, ecco, in concetti razionali, però è sorpreso, però è abbellito, è meravigliato, instaura un profondo dialogo con la natura, anche con gli animali, per lui sono tutti buoni, li va toccando, magari anche la mamma deve stare attenta che non tocchi animali nocivi, cose velenose, perché lui non lo sa, pensa che tutto è buono, che tutto è un mondo da scoprire, se lo mette in bocca per assaggiare, no? Anche le cose che a noi sembrano più disdicevoli, no? Perché è meravigliato dalla pluralità della realtà, la pluralità della natura. E in fondo siamo così, dovremmo essere così. Ecco, se non tornate come bambini in questo stupore della bellezza, in questo stupore dell'epifania di Dio, della manifestazione di Dio al mondo, ecco, e se non ci stupiamo di questo, ecco, non capiamo la grandezza, la meraviglia che il Signore nasconde per noi, che il Signore custodisce per noi. Sarebbe un male se in noi la vita di grazia morisse, se non sentissimo affatto la bellezza della natura che incanta l'uomo, attira l'amore del Creatore e di sua madre. Vedete, questo, in fondo siamo nella guerra, già era vicinissimo, la guerra era già cominciata, si può dire, nel 38 con l'Anschluss, l'annessione di Sudetenland, tutta la Cecoslovacchia, no? Hitler faceva già i suoi comodi, quindi anche se non dichiarava ufficialmente guerra, però realizzava già le sue mire espansionistiche, ha annesso l'Austria già, no? Ecco, e la Polonia è il prossimo bersaglio nel 38 di Hitler, infatti nel 39 cominciò proprio l'invasione della Polonia, ecco, l'ultimatum delle nazioni europee era che non invadesse la Polonia, altrimenti avrebbe scatenato, ecco, la reazione delle potenze occidentali, e purtroppo così avvenne. No? Quello fu il Rubicone di Hitler, no? Passò il Rubicone invadendo la Polonia, non prima di essersi messo d'accordo con Stalin, si fidò di Stalin, incredibilmente, su Genizio si meraviglia di questo, non si fidò di nessuno, Stalin, solo di Hitler si fidò, si vede che era simile a lui, insomma, no? Nella dittatura, nello spadroneggiare sugli altri, nell'inimicizia con Dio, ecco, erano alleati, ecco, veramente nell'avversione a Cristo, nell'avversione al Vangelo, questo li faceva andare d'accordo, almeno per un po', poi si sono messi a litigare pure loro, ecco. E sappiamo la guerra come è andata a finire, no? Una guerra sanguinosissima proprio nella parte orientale, Stalingrado, l'Unione Sovietica, ecco, e tutte le conseguenze nefaste, ecco, e le uccisioni veramente spaventose che hanno seguito questa tremenda battaglia a oriente, ecco, della Germania. Però, ecco, nonostante questo, Massimiliano credo che lui sapesse bene quello che, a cui andava incontro l'Europa, a parte perché era un uomo molto intelligente, molto studioso delle realtà anche storiche e politiche, ma anche perché aveva un'ispirazione particolare dalla grazia di Dio. Era un uomo di Dio, era un uomo che prevedeva le cose. Quando costruì la Mugesai non sonno, a Nagasaki volle costruirla lontanissima dal centro abitato, perché forse prevedeva addirittura che lì sarebbe stato un eccidio totale, no? Sarebbe caduta la bomba atomica, forse non pensava ancora a questo, però è un bombardamento veramente disastroso, tanto che appunto, ispirato da Dio, fece costruire la sua città dell'Immacolata giapponese in un luogo lontanissimo, lontanissimo dalla città, in modo che appunto l'inquinamento, le radiazioni nucleari non arrivassero. Infatti rimase in piedi questa cittadina dell'Immacolata, rimase in tons, non si toccò, nessuno potette toccarla, e quindi diciamo veramente San Massimiliano ebbe ragione, ecco, per ispirazione dell'Immacolata. Ma anche quando fa queste notazioni, dice queste cose ai frati per incoraggiarli, in fondo è quasi se vedesse una primavera che sbocciava anche dalle rovine della guerra. Sarebbe un male se noi la vita di grazia morisse. Perciò, cari figli, l'anima non sentirà mai tutto ciò se non lo chiederà all'Immacolata. Ecco, è come un testamento questo, vedete. Nella tristezza della guerra imminente, guarda la bellezza della natura, la presenza di Dio in tutte le cose, anche nel microcosmo, anche nel filo d'erba, e dice: l'uomo non sentirà mai tutto questo se non per mezzo dell'Immacolata. Amate l'Immacolata. Lo stesso disse Padre Pio quando morì, no? Amate e fate amare l'Immacolata, no? Recitate e fate recitare il rosario. E questa è la chiave di volta di tutta la storia, di tutta la realtà. E questa è la chiave di volta, no? E questo è ciò che regge il mondo, non i soldi, non la finanza, non l'economia, non i banchieri, neanche le guerre mondiali, le potenze che si ammazzano tra di loro fino quasi ad annientarsi, anche forse se oggi proprio ad annientarsi del tutto, perché la guerra mondiale non c'è soluzione se non si ritorna a una vita semplice, modesta, ecco, desiderosa di poco, ecco, di guadagnare poco, ecco, di guadagnare, ecco, non cose esorbitanti dalle proprie sostanze, dagli investimenti. Oggi la borsa sembra chissà cos'è, no? Questi grandi capitali che si muovono. Ecco. In realtà, ecco, è solo il Signore e la Madonna che guidano la realtà, che guidano la fede, che guidano la Chiesa. E solo chi ama la Madonna, chi ama Gesù, potrà avere il gusto della bellezza del creato. Dio soltanto attraverso Maria concede la luce della comprensione. Chiediamo quindi all'Immacolata che lei stessa semini i fiori delle virtù nei nostri cuori, perché possano sbocciare per la maggior gloria di Dio. Inizio di aprile 1938. Ecco questa breve esortazione. È lei che fa sbocciare i fiori delle virtù nei nostri cuori, come la primavera fa sbocciare i fiori dei campi dopo il triste inverno, così la Madonna che fa sbocciare le virtù dopo il peccato, dopo lo sterminio, dopo la rovina. Ecco, questa cosa vale per San Massimiliano, che guardava, ecco, con preoccupazione la seconda guerra mondiale, ma vale anche per noi, e forse ci dobbiamo preparare alla terza. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.